Per te, che tra l'uovo oggi e la gallina domani non hai saputo scegliere. Per te, perché ti sarebbe piaciuto nascere ricco, ma i tuoi genitori erano poveri. Per te, che avresti voluto difendere il tuo lavoro e invece ti sei iscritto alla CGIL. Ma l'acqua sta per iniziare. Non fare altre cazzate. Connettiti.
Siete connessi a Radio Macete. Quella che state ascoltando è la voce di Marco Martucci a introdurvi la seconda puntata di Malacqua. Falsi di Natale, il titolo che abbiamo scelto per la puntata di Malacqua che va in onda il 25 dicembre 2013. Anche quest'anno, mentre la politica si è preoccupata di garantire i grossi interessi economici, in mare sono affogati tanti migranti, da farne un bollettino di guerra. I Letta e gli Alfano, che giocano a rammaricarsi di tanta tragedia, ci fanno schifo. Da Lampedusa ai vari CIE accogliamo l'ennesimo Natale di sangue. Noi pensiamo che la vita debba essere un diritto inattaccabile e rifiutiamo questa società dove si nasce per espiare e dove si muore per legge. Così, in anticipo sulla nostra scaletta, vi facciamo ascoltare Fabrizio De André in Smisurata preghiera, ultimo pezzo del maestro, testamento artistico e umano. Prego, regia.
Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità, sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquillità l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Chi ad Acaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Thank you.
Come avrete potuto immaginare, la puntata di oggi, Cocente, tratterà le questioni di immigrazione che stanno attraversando l'Italia in questo periodo. Insieme a me c'è ovviamente Pina Zecchini e avremo anche due ospiti. Uno è Tiziano Loreti, che è qui invece di Russa e che probabilmente conoscete perché è una figura storica della sinistra bolognese. E ci sarà Roberto Maresca, così, fungerà da opinionista. Io comincerei a dare la parola a Pina, che ci introduce il tema della giornata.
Sì, salve a tutti. Allora, entriamo subito in argomento con un paio di notizie d'attualità che riguardano l'immigrazione appunto nel nostro paese. Due giorni fa 8 persone, immigrati clandestini per la legge italiana, si sono cuciti la bocca in un centro di accoglienza di Roma. Un CIE, il centro di detenzione ed identificazione ed espulsione. Queste otto persone protestavano contro la permanenza prolungata in tale centro. Infatti nei CIE vengono letteralmente rinchiuse tutte le persone in attesa di essere identificate. E nel centro in questione, quello di Roma, dove sono avvenuti i fatti, la permanenza media è di 4 mesi. Chiariamo subito un fatto. Chi è detenuto nei CIE, perché di detenzione si tratta, non ha commesso reati, ma viene equiparato a un criminale solo perché fugge da guerre e povertà.
Cioè perché, Pina?
Perché la legge Bossi-Fini, che regola questa materia, e dal 2002 regola appunto l'immigrazione nel nostro paese, prevedendo la permanenza in tali centri per un periodo di 60 giorni, che in realtà non viene mai rispettato. La legge prevede che possa entrare in Italia solo chi è già in possesso di un contratto di lavoro, e già qui non si capisce bene come sia possibile essere assunti a distanza da un altro paese. E quindi solo chi ha questo contratto di lavoro può richiedere un permesso di soggiorno temporaneo comunque. Questa legge prevede anche i respingimenti in mare. In mare, cioè, dovrebbero avvenire identificazioni, cure mediche e richieste di asilo politico. Su quest'ultima questione c'è una controversia in atto. Non si capisce come sia possibile in mare chiedere l'asilo politico, appunto. In tal modo l'Unione Europea ci ha condannati per violazione dell'articolo 18 della Carta dei diritti, che recepisce poi la Convenzione di Ginevra. Cioè gli Stati spesso rimandano, e l'Italia lo fa in primis, questi migranti in paesi dove rischiano la vita.
Rispetto a questa cosa ci sono stati dei casi, no?
Sì, questo è avvenuto sistematicamente, ad esempio con la Libia. In base agli accordi del governo Berlusconi con Gheddafi, si sapeva benissimo che chi veniva rimandato indietro andava a morire dentro container nel deserto. Questo lo sapeva il governo italiano e lo faceva in tranquillità proprio. Ma tornando all'attualità, dopo la morte di 365 persone il 3 ottobre scorso a Lampedusa, è bene sottolineare un altro punto della legge Bossi-Fini, cioè chi dà soccorso in mare agli immigrati e li accompagna sul suolo italiano è colpevole di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se ciò non bastasse, chi si è salvato da quel disastro è stato accusato del reato di immigrazione clandestina. La decenza e il buonsenso, cioè, non hanno fermato la legge più inumana scritta in Italia negli ultimi anni.
Questo trattamento riservato alla questione migrazioni, a chi fa comodo? Chi ne beneficia?
Ma il proibizionismo imposto alla libera circolazione delle persone serve innanzitutto al capitalismo per garantirsi un serbatoio di manodopera ricattabile a basso costo. Serve agli stati per dare in pasto all'opinione pubblica l'idea che non siamo tutti uguali e che gli stranieri sono potenzialmente pericolosi. Serve alle mafie per fare lucrosi affari sui traffici di esseri umani che si affidano ai viaggi della speranza. Serve, a quanto pare, al consorzio cooperative Sisifo, nella persona del vicepresidente Galipò, ex sindacalista CGL, ex PC, Forza Italia, Margherita e ora PD, giusto per non farsi mancare proprio nulla. Serve a lui per ottenere, secondo la procura, un illecito profitto. La Sisifo, infatti, faceva in modo che i migranti, ottenuto il permesso di soggiorno, restassero per moltissimi altri giorni all'interno del centro in provincia di Messina, in modo che la cooperativa potesse poi appropriarsi del denaro che lo Stato pagava per ogni giorno di permanenza in più. Nonostante questo, Gallipoli e la Sisifo continuano nella gestione del centro di prima accoglienza di Lampedusa, che ha un introito annuale di 2 milioni e mezzo di euro. Pochi giorni fa il TG2 ha mandato delle immagini che hanno fatto scalpore e Alfano si è affrettato a proclamare il proprio sdegno e a dire che le cose cambieranno e la gestione verrà data, si presume, alla Croce Rossa. Non si sa bene in che modo e non si sa come verranno gestite la marea di soldi che l'Unione Europea sta inviando all'Italia per la gestione dell'emergenza.
Vabbè, intanto direi che abbiamo una nuova figura che potrebbe entrare nella politica italiana con ruoli di vertice, Galipò, questo personaggio che potrebbe stare bene in un governo con massoni, mafiosi, piduisti, li convergono nella massoneria, insomma, un po' di onesti imprenditori. Il 18 dicembre scorso, quando siamo andati in onda per la prima volta con Malacqua, era la giornata internazionale antirazzista per i diritti dei migranti, rifugiati, sfollati. Ci sono state in Italia alcune manifestazioni, presidi nei pressi dei CIE. A Bologna è successo qualcosa. Chiediamo a Tiziano Loreti di raccontarci cosa è successo, perché Tiziano Loreti era lì.
Intanto buonasera. Sì, il 18 in diverse città italiane si sono tenute una serie di manifestazioni che chiedevano diritti, reddito e soprattutto la chiusura dei CIE, ex CPT insomma. Hanno cambiato il nome ma la sostanza è rimasta la stessa. E a Bologna l'appuntamento era davanti al CIE di Via Mattei, che è un luogo storico insomma, per i militanti della sinistra bolognese, perché qualche anno fa, subito dopo, diciamo, prima che il CPT aprisse, subito dopo la Bossi-Fini, un gruppo di militanti antirazzisti entrò al CPT e lo smontò. Da allora insomma, sono state fatte diverse azioni, alcune con successo, altre meno, rispetto a queste questioni, e comunque il 18 ci siamo trovati davanti al CIE. E la polizia, di fronte a un gruppo di compagni e di compagne che volevano fare una scritta contro il CIE, ha caricato brutalmente, come è consuetudine ormai in questa città da tempo, e ovviamente difendendo, diciamo, una galera vuota dove probabilmente nel 2014, perché così il governo Letta ha deciso, verrà riaperta e verranno messe delle persone che hanno soltanto la sfortuna di essere dei lavoratori in nero che di giorno asfaltano le nostre strade, fanno le nostre case e di sera vengono utilizzati per mettere in pratica le politiche razziste per rassicurare le persone di fronte ad una crisi mondiale.
Tu dici consuetudine degli attacchi della polizia. La sensazione ultimamente, almeno per quanto è stato a tratti diffuso, è che la polizia in certi casi fa un passo indietro, si toglie il casco e ascolta le ragioni dei manifestanti. Sappiamo che non è così in generale, ci piacerebbe che quella formula di reazione venisse generalizzata. Perché in qualche caso, per esempio con le manifestazioni dei forconi che qualcuno avvicina a destre reazionarie, la polizia si leva il casco e in questi altri casi picchia i manifestanti?
Diciamo che normalmente i manifestanti che prendono le manganellate e vengono respinti sono generalmente manifestanti di sinistra. Io però, ecco, siccome su questa questione immagino che tu faccia riferimento alla cosiddetta questione dei forconi, io ho un approccio un po' diverso. So che a sinistra c'è una discussione, ci sono contraddizioni, ci sono opinioni diverse. Ecco, io mi limito non a giudicare il fatto in sé, ma le ragioni per cui un fatto viene commesso. Non c'è dubbio che siamo in un momento storico attraversato da una crisi che ha provocato, che è stata come una guerra non combattuta, ha fatto danni, morti, e c'è un ceto che era il cosiddetto ceto medio che è in via di proletarizzazione, in via di impoverimento, e la sinistra dovrebbe fare i conti con i cambiamenti che ci sono nella società, perché appunto questi cambiamenti non si possono regalare, questi ceti non si possono regolare alla destra. È chiaro che in alcune parti d'Italia, laddove la sinistra non ha potuto, non ha voluto sporcarsi le mani, questa, diciamo così, la guida di queste, persone, di questi uomini è stata presa dalla destra, e ovviamente la polizia ha un occhio di riguardo nei confronti di chi si dichiara di destra, e in quel caso si è tolto il casco. Io però, insomma, siccome noi siamo militanti di sinistra e ci piace soprattutto ragionare di prospettiva, affronterei questa questione per quella che è, e cioè per una, per un elemento di povertà che sta colpendo settori sociali diversi da quelli che normalmente vengono colpiti dalla crisi, cioè non soltanto lavoratori, non soltanto precari, non soltanto giovani o pensionati, ma anche per esempio persone che avevano un'attività e che oggi non riescono più ad andare avanti. Dico questo perché ci sono moltissimi lavoratori che sono stati espulsi dalla produzione in questi anni, che si sono reinventati, hanno aperto attività, e sono tutte persone che adesso sono in difficoltà, ma sono persone che hanno sempre fatto riferimento alla sinistra. Allora la sinistra deve avere la capacità di rappresentare anche queste persone, e non invece, come dire, di dedicarsi soltanto ad un settore, perché sarebbe una questione limitata.
Sì, diciamo che i limiti della sinistra, quella là che si è accreditata in questi anni, sono tanti. E se volessimo andare ad approfondirli, forse meriterebbe una puntata, diciamo, i limiti e le responsabilità della sinistra. Prego.
Sì, volevo dire appunto, a proposito della sinistra, dicevo prima che in questa città c'è una storia di lotta a fianco degli immigrati. Si parte dallo scalo merci di Via dello Scalo, quando ci fu l'occupazione di quell'edificio con centinaia di persone. Si parla della battaglia che una parte della sinistra di questa città fece nei confronti di Cofferati, che costruì la sua immagine, quella del PD, come poi si è dimostrata essere, sulle questioni della legalità e della sicurezza, sgombrando i poveretti che dormivano sul Lungoreno. Ecco bene. Hai fatto riferimento alla sinistra, una parte di quella sinistra, anche quella che il 18 apparentemente doveva essere davanti al CIE, ha fatto finta di niente, anzi, allora si schierò con Cofferati contro quella sinistra che invece poneva le questioni dell'immigrazione come un problema sociale. La sinistra probabilmente in questo momento, una parte di questa sinistra, e allora era rossa ma solo di vergogna, perché non è stata in grado di affrontare le questioni esattamente come le ha affrontate, ma le ha affrontate con, come dire, come in modo xenofobo, esattamente come le forze della destra.
Chi sono le organizzazioni che fanno parte di questa sinistra di cui parli?
Penso per esempio alla CGIL, penso per esempio a una parte di quelle persone, di quegli uomini e di quelle donne che oggi stanno in Sinistra e Libertà e che allora stavano in maggioranza nella giunta Cofferati. E parlo anche di una sinistra diffusa che, di fronte alla scelta di attaccare Cofferati col rischio, così come dicevano loro, di far vincere la destra, scelse di stare dalla parte di Cofferati ma contro la povera gente. Ora siamo in una situazione disastrosa per la sinistra. Una parte di responsabilità è anche di queste persone. Certo, abbiamo una responsabilità collettiva, complessiva e generale, ma c'è qualcuno che ha più colpa di altri, e queste persone hanno più colpa di altri.
Beh, ci auguriamo che le responsabilità emergano, o almeno che emerga la lucidità nelle persone, nei ceti popolari, nella gente che vive la propria quotidianità senza troppo interrogarsi, e che gli venga alla luce quello che sta succedendo, e che riescano, insomma, ad identificare chi sono i responsabili, a chiamare le cose col proprio nome, insomma, a riconoscere la sinistra dove c'è sinistra e a riconoscere la destra dove la sinistra in realtà è fatta soltanto di chiacchiere e di contenitori vuoti. Tiziano, io ti chiederei un ultimo passaggio sulla Bossi-Fini.
Sì, no, volevo aggiungere solo una cosa, che la sinistra è tale quando si immedesima con chi vuole rappresentare. Allora, se uno non si sente un po' migrante, un po' gay, un po' lesbica, un po' operaio, un po' disoccupato, è una sinistra che non serve a niente. È una sinistra, quella la sinistra che noi abbiamo conosciuto, è una sinistra che come unico orizzonte ha avuto i palazzi, gli scranni e il potere. Questa sinistra ha fallito e dalle macerie speriamo che di riuscire a ricostruire. E anche la Bossi-Fini sostanzialmente è il frutto di una scelta della sinistra, perché la Bossi-Fini è figlia del Turco-Napolitano, che sostanzialmente prevede le stesse cose rispetto per esempio ai CPT, ora CIE. Semplicemente, diciamo così, come spesso fa la sinistra che conosciamo, percorre la stessa strada della destra ad una velocità minore, ma il punto di arrivo, il casello di uscita è sempre lo stesso. La Bossi-Fini appunto è figlia di quelle, ma non solo, diciamo, da un punto di vista delle leggi, non solo perché la Turco-Napolitano viene costruita e immediatamente dopo nasce la Bossi-Fini. Quelle leggi vengono costruite per l'atteggiamento, per l'approccio che la sinistra ha nei confronti dei migranti. Perché è chiaro che tutti vorremmo essere di sinistra e non avere nessun problema, ma quando la sinistra deve confrontarsi con le emergenze, ecco che la sinistra di questo paese è una sinistra che non esiste. E quindi produce, per esempio, la Turco-Napolitano, ma ancora altri. Se vi ricordate quando un gruppo di romeni uccise la signora Reggiani a Roma, e allora ministro dell'immigrazione era Paolo Ferrero, c'è stata la più grande deportazione di massa di romeni mai avvenuti in Italia, tanto che siamo stati attaccati dalla comunità europea. Cioè c'è stato, come dire, sono stati cacciati tutti quelli che erano rumeni, proprio per, esattamente come avrebbe fatto qualunque governo di destra. Questo è una cosa che alla sinistra non può appartenere, alla sinistra almeno che penso io, una sinistra che deve avere il coraggio di prendersi delle responsabilità. Noi siamo in un mondo in cui le merci possono circolare liberamente e le persone non possono circolare liberamente, ma devono morire per poter scappare spesso da territori su cui noi abbiamo portato la guerra, abbiamo portato lo sfruttamento, senza peraltro portare benefici a nessuna persona del sud del mondo. E questo secondo me non può esistere.
Sì, questi poi sono quei paradossi anche un po' incredibili di come una pelliccia possa viaggiare dalla Cina all'Europa e una persona che fugge dalla guerra e dalla morte no. Io, se Pina non vuole aggiungere niente a questa chiacchiera con Tiziano Loreti, ringrazierei Tiziano per la sua presenza così preziosa e così ricca di spunti e pregherei la regia di mandarci la sigla musicale. Ce l'hai, regia? Musicale. Grazie regia.
Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascianoi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso, per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce, ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio.
Ti ho visto in coda fuori dal Paladozza la sera che si è esibita Laura Pausini.
Ma come hai potuto fare una cosa del genere? Hai smarrito la ragione? Hai smarrito la ragione? Hai smarrito la ragione?
La rubrica musicale di Malacqua sta per iniziare.
Abbiamo appena ascoltato Tre Madri, un pezzo di Fabrizio De André tratto dall'album La Buona Novella. Oggi abbiamo scelto appunto Fabrizio De André per la nostra rubrica musicale, perché in questo album l'artista si rifà ai Vangeli Apocrifi, in cui l'immagine di Gesù è ben diversa dal canone ufficiale e ci sembrava proprio adatto al periodo natalizio. De André cerca l'aspetto umano nascosto dietro la corazza divina e religiosa. I testi, eliminato questo lato divino dei protagonisti, hanno una forza quasi eversiva. Gesù infatti non è pensato e descritto figlio di Dio, ma figlio dell'uomo. Il disco in realtà è stato scritto in pieno 68 e De André vi racconta proprio un Cristo rivoluzionario, ma non un eroe né tantomeno un Dio. Secondo lo stesso autore è il suo disco meglio riuscito, il suo disco preferito. Noi quindi abbiamo scelto alcuni pezzi per farvelo conoscere. Quello appena ascoltato in particolare racconta del dialogo che Maria ebbe con le altre due madri dei due ladroni morti in croce con Gesù, e si sottolinea chiaramente il dolore della madre perché muore un figlio e non un Dio, appunto.
Sì, per non confondere le idee a nessuno, diciamo che è partito prima il brano di De André e poi la sigla musicale, ma mi assumo tutta la responsabilità per aver confuso io la regia. A questo punto interroghiamo il nostro ospite Roberto Maresca, opinionista che credo ci seguirà da qui in avanti in Malacqua. Pensavamo che potesse essere una figura buona ad incastrarsi in questa puntata, quella là di Nelson Mandela, e quindi Roberto ci racconta un po' Nelson Mandela, cercando anche magari di così scoprire qualche aspetto che la stampa commerciale ha tralasciato.
Sì, mi potrei riallacciare su diversi punti, sia su De André ma anche sull'altra sigla, quindi su tutti e due i brani musicali, perché nella sigla, appunto nel pezzo di Stolkakovic Walzer numero 2, utilizzato anche nella colonna sonora dell'ultimo film di Kubrick, un po' ci ricorda come siamo sempre all'interno di una spettacolarizzazione di un film, e anche la morte di Nelson Mandela è stato la fine appunto di questo film, dove c'erano tutti gli ingredienti della storia. E vediamo, possiamo vedere pure come è cambiato il ruolo dell'eroe nella spettacolarizzazione che si è data appunto dagli anni 50 in poi. La simbiosi quasi che c'è stata tra il ruolo dell'eroe e anche il ruolo della politica. E vedo delle similitudini secondo me molto interessanti. Quindi che cosa è successo con la cerimonia che c'è stato il sipario sceso, al capezzale di Mandela c'erano i politici, business, cantanti, Hollywood aveva già preparato un film, ne sono in programma altri. Ma quello che è interessante notare è il ruolo dell'eroe, e in questo caso appunto il ruolo dell'eroe è quello di Mandela, che è un personaggio politico che comunque ha dei connotati molto umani, e poi vedremo come questo ruolo, questa capacità anche di essere pompiere in situazioni di crisi è stata riutilizzata dal 94 in poi. Il Sudafrica si trovava praticamente nel 1992 sull'orlo di una guerra civile, una profonda crisi economica, non c'erano più i presupposti per mantenere quell'ordine, utilizzato anche attraverso l'apartheid, e quindi arrivato in quel momento c'era la necessità di finire quel ciclo, e la figura di Mandela, appunto di questo eroe, è stata qual era? Quello di un personaggio politico che aveva comunque una figura molto molto umana e anche molto semplice. Mi posso allacciare, addirittura ho letto su Internazionale l'intervista di una famosa scrittrice sudamericana che parlava di Mandela e l'ha incontrato quando ha terminata l'esperienza in prigione, e lei era rimasta sorpresa che Mandela, la prima, e lei ha riportato anche nell'articolo che la prima comunicazione che gli ha fatto è stata quella di annunciare che la moglie lo tradiva. Questo è quello che riporta anche l'articolo del giornale. Quindi che cosa ci mostra? Ci mostra un eroe molto simile a noi. E quindi da quel momento in poi, in altre situazioni in cui la politica era inadeguata a dare delle risposte, anche per sedare delle situazioni molto critiche, sociali, molto molto critiche, come era il Sudafrica o come poi è stato Obama in America, una crisi molto profonda, il leader, l'eroe, è una persona molto umana, che noi ci possiamo rispecchiare quasi come un padre di famiglia, e diciamo la figura di Mandela, questo eroe dove i potenti di turno, dove Hollywood è andata a dargli gli ultimi omaggi, rappresentava quello. E se vediamo anche la figura di Bergoglio, del Papa Bergoglio, va a rispecchiare diciamo delle enormi similitudini a quella che ha Mandela, una chiesa in cui c'erano una profonda crisi istituzionale, una profonde crisi, scandali finanziari, scandali della lobby gay, abusi sessuali. Quindi la Chiesa si trovava a fronteggiare tutti questi filoni e ha utilizzato un eroe semplice che aveva un linguaggio di comunicazione molto diretto, una figura buona e nella quale molte persone si riescono a rappresentare. Quindi io ci vedo delle similitudini tra la figura di Mandela, quella che viene rappresentata attraverso le immagini che passano nei vari telegiornali, nei film, nelle canzoni delle rock star, e quindi è quello che è successo dopo. Quindi periodicamente, quando ci sono delle profonde crisi sociali, questi eroi che escono fuori, questi nuovi pompieri, hanno delle figure simili e soprattutto hanno la capacità di nascondere attraverso queste loro maschere quella ferocia che invece c'è dietro. Le contraddizioni che c'erano in Sudafrica nel 92 sono le stesse che ci sono oggi. Oggi non è cambiato il Sudafrica, accanto a un'elite di bianchi si è seduta un'elite di neri. Un anno fa c'è stato lo scontro dei minatori con 52 morti, gli scontri sono proseguiti con altre morti. Quindi il Sudafrica non è cambiato, però è stato utilizzato un eroe che aveva delle caratteristiche che poi si sono riprodotti periodicamente in altri paesi del mondo. Se vogliamo, anche la figura di Renzi è una figura che ha delle similitudini con questa di Mandela, perché l'uomo comune si va a rispecchiare, ha una facilità anche di messaggio, è un grande comunicatore, e quindi
non staremo un po' esagerando, no? Paragonare, va bene che c'è scappata una fotografia, però
no, io invece credo che è chiaro che le due figure sono, cioè ora non è, oggi non è che volevo parlare appunto della figura di Mandela, ma volevo parlare della costruzione di questi nuovi eroi. Appunto nell'album di André nel 68, in cui si parlava di scontri sociali, è uscito un album che era molto diverso da quello che stava uscendo in quel periodo, e De André ha raccontato la storia umana di Gesù, desacralizzando quasi, e quindi l'operazione che ha fatto poi sembra molto più politica di molti album politici che sono usciti in quel periodo, e oggi non ne parliamo. Io credo che la costruzione della figura di Mandela attraverso appunto le immagini, e noi non è che ricordiamo di Mandela, di Martin Luther King o di altri leader della lotta razziale, ricordiamo anche alcuni discorsi. Noi di Mandela non è che conosciamo, abbiamo questo totem che ha nascosto dietro la sua figura appunto di leader molto semplice, molto umano, era un avvocato, che è stato in prigione, ha pagato per la sua lotta politica, ma non abbiamo dei contenuti sociali. Il Sudafrica in quel momento aveva la necessità di passare in un'economia di mercato, di far finire quell'esperienza dell'apartheid, e credo che la figura che è stata molto efficace, perché poi ha nascosto delle contraddizioni, come lo stesso anche la figura di Obama nasconde delle contraddizioni che ora sono presenti in America, e anche la figura di Bergoglio, costruita con gli stessi ingredienti, riesce poi a sedare delle profonde tensioni che ci sono. E quindi a me mi ha sorpreso vedere come quella stessa costruzione di leader si sia poi periodicamente in altre parti del mondo andata a ricostruire con le stesse formule. Quindi sì, il paragone molto forzato anche di Renzi, però ha degli ingredienti in questa situazione quasi buffonesca che stiamo ora in Italia, però ha quasi gli stessi ingredienti, pochi slogan, molto comunicativo, in cui tutte le persone si possono andare a identificare, però poi dietro si nascondono delle profonde contraddizioni.
Vabbè, io accolgo questi spunti anche con piacere, diciamo, ci ragioneremo, spero di vedere anche Renzi fare qualche anno di carcere e poi uscire per offrirci dei cambiamenti strutturali, e invito la regia, stavolta regia, non ci sbagliamo, sigla letteraria. Grazie.
Ho scoperto che hai comprato l'ultimo romanzo di Federico Moccia.
Ma come fai a leggere Federico Moccia? Sei masochista! Sei cieco, sei analfabeta.
La rubrica letteraria di Malacqua sta per iniziare.
Oggi diamo due piccoli consigli letterari per approfondire i temi trattati in trasmissione. Il primo è il romanzo Il Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago. narra la vita di Gesù in modo volutamente dissacratorio, modificando i Vangeli canonici. Ha suscitato da subito all'uscita la reazione indignata del clero cattolico, portoghese e non solo, e già questo è un motivo sufficiente per leggere il romanzo. Il punto più interessante e affascinante, secondo me, è il rapporto tra Dio come padre e Gesù. È un rapporto conflittuale perché Dio vuole usare il figlio, e glielo spiega, glielo dice, per i suoi fini e gode già in anticipo del sangue che verrà versato in suo nome, quindi martiri, guerre civili, guerre di religioni, conflitti. Alla fine il Cristo di Saramago si rivolge agli uomini e, riferendosi a Dio, dice proprio dalla croce, ribaltando la frase canonica cattolica: uomini, perdonatelo perché non sa quello che ha fatto. Questo ci sembrava molto in tema con la trasmissione di oggi. E un altro libro invece che vorrei proporre è invece di uscita recentissima, si intitola E a chi resta arrivederci, di Loriano e Sabina Machiavelli. È un libro di racconti scritto a due mani che narra storie di inferni quotidiani, diciamo. Parla di guerre antiche e recenti, dalla Seconda Guerra Mondiale alla recente guerra nei Balcani, umanizzando, racconta storie di protagonisti semplici, umani, ma parla anche dei respinti, dei clandestini che vivono a Bologna, che vivono lungo le sponde del Reno e vengono sbaraccati dalla polizia, che vivono nei sotterranei di Bologna. Adesso Marco vi leggerà proprio un brevissimo estratto da uno dei racconti.
E adesso che le ruspe l'hanno ristabilita, la legalità bisogna difenderla. E per questo ci sono i disegni di legge, i decreti, le disposizioni in materia di sicurezza pubblica e i questurini, quelli seri e coscienziosi, mica come Sarti Antonio. Noi, che le leggi le facciamo e non siamo neanche questurini, abbiamo un grandissimo privilegio e una grandissima libertà. Possiamo raccontare cosa succede quando legalità e giustizia non coincidono, quando i governi difendono il privilegio individuale o nazionale, mascherandolo da benessere comune, quando negare il diritto dell'altro vuol dire negare il diritto di tutti. Possiamo anche insinuare, senza farcene accorgere, che a queste leggi è giusto non dare retta. C'è chi per roba del genere ha rischiato la vita, c'è chi rischia niente, o molto, molto poco, eppure ancora non è capace di farlo.
Ecco, direi che anche questa è una lettura molto in tema con ciò di cui abbiamo parlato oggi in trasmissione. Io vi saluto e vi auguro buone vacanze e ci sentiamo dopo le feste. Buona serata a tutti.
Beh, ci siamo, ma l'acqua nella sua seconda messa in onda è conclusa. Invitiamo ancora Virginio Merola a non ricandidarsi, tanto più che adesso abbiamo un altro leader, Galipò, che è pronto qui a venire a Bologna a restaurare non so bene che cosa. Chiudiamo offrendovi il testamento di Tito, per cui ancora un brano del maestro De André.
Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.